Empezamos con la profesora Patricia Doiani. Patricia es catedrática de Historia Contemporánea en el Departamento de Historia, Cultura y Civilización de la Universidad de Bolonia. Ha sido profesora visitante en numerosos y prestigiosos centros de investigación en Francia, Alemania, Estados Unidos y Australia. Entre sus temas de investigación está la historia política social de la izquierda europea y el fascismo, la historia de los internacionalismos, la historia y memoria de los conflictos bélicos y la historia de los jóvenes y las generaciones. Nos presenta hoy un estudio que ha desarrollado con Mirko Grasso, que desafortunadamente hoy no puede conectarse y estar con nosotros, intitulado El wilsonismo italiano entre socialismo y liberalismo. Gracias, Patricia.
Perché siamo nello spirito wilsoniano dei popoli, parlerò in italiano molto lentamente, molto più lentamente di quanto parlano gli spagnoli normalmente. Allora, io i tempi sono molto brevi, oltretutto mi scuso perché devo partire prima delle 2:30 per andare via. E taglierò una parte del mio intervento anche per dare a Jacopo lo spazio per parlare del suo. Ci sono due ricerche che si incrociano nel mio intervento oggi. Una è quella che è la continuazione di lavori che ho fatto sul internazionalismo socialista e poi del transnazionalismo con una serie di lavori, seminari insieme a altre storiche, essenzialmente storiche come Glenda Sluga o Patricia Klevin, e che poi ha giunto anche alla pubblicazione di un libro che poi lascio qua alla biblioteca su internazionalismo e transnazionalismo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Mirko Grasso invece lavora molto più sull'Italia e su quella tradizione mazziniana antifascista legata a Salvemini che vede appunto nel wilsonismo un momento di passaggio dal mazzinianesimo al wilsonismo prima e dopo la prima guerra mondiale. E soprattutto noi abbiamo parlato di Europa orientale e di Europa occidentale, forse dimenticandoci spesso di un'Europa mediterranea, di un'Europa mediterranea dove il wilsonismo e ancor prima le posizioni neomazziniane, salveminiane hanno una enorme importanza come elemento di liberazione dei popoli verso quei paesi come l'Albania, ma anche paesi legati all'area mediterranea e anche coloniale. Non voglio ripetere cose, anzi per me è stato molto interessante stamane perché mi pone delle questioni e anche delle cambiamenti, potremmo dire, rispetto ad alcune cose che volevo dire. E naturalmente è stato più volte ricordato Mark Matsauer, l'ideale di un'unione dei popoli. In sostanza questa idea Mazzini-Marx e Lenin e Lenin-Wilson sembra, secondo anche l'ottica che ho anch'io in qualche maniera accettato, che l'ideale di un'unione dei popoli sembra per diversi socialisti prevalere sul legame di classe. Questo è un tema importante dopo la prima guerra mondiale e Mark Matsauer ha appunto suggerito che la rivalità appunto ottocentesca tra Mazzini e Marx sia stata sostituita da quella di Woodrow e Wilson, e sono abbastanza d'accordo su quello che ne abbiamo discusso anche ieri, non Wilson versus Lenin, ma Wilson e Lenin, e tornerò anche su questo. Vi è soprattutto una visione diversa dei popoli, credo, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, ormai fortemente rappresentata. Chi sono i popoli? Sono le masse novecentesche. E le masse novecentesche non sono solo quelle delle masse che dei grandi movimenti di massa del movimento operaio di fine Ottocento, ma in alcuni paesi, certamente non in Spagna, ma in Francia, in Italia, sono le masse che escono dalle trincee. È un popolo molto diverso come esperienza, e appunto trascinate nelle trincee e hanno avuto una prova del fuoco. In molti paesi si sperimenta la creazione di movimenti anche di ex combattenti che vedono soprattutto in quei quadri intermedi dell'esercito, quei giovani ufficiali di complemento passati alle università, delle nuove elite. Su alcune elite politiche il wilsonismo avrà una sua influenza. E certamente anche nel fallimento di creare nuovi partiti di massa, democratici e a livello laborista, composti di ex combattenti, che si è misurato in molti paesi la rapida crisi del sistema parlamentare. Veniva ricordato Emilio Lussu all'inizio, perché la Sardegna non ha creato un indipendentismo, un sardismo. Di fatto Emilio Lussu, che è in qualche maniera rappresentante di quella elite di combattenti ufficiali che ha avuto un rapporto diretto con i soldati, le masse nelle trincee, pensa più a un processo democratico che diventerà sempre più antifascista in Italia, che ha una questione di autonomismo o indipendentismo, che si presenterà invece nel secondo dopoguerra, anche nei limiti della democrazia italiana. E c'è anche un esperimento europeo che nasce sotto, chiamiamo l'egida, la paternità, potremmo dire, del Wilson, che è nel 1920 una federazione interalleata di ex combattenti, la FIDAC, che ha un primo momento l'idea di portare aiuto e di associare veterani, no, ex combattenti e mutilati della Grande Guerra, e che ha un ascolto nella Liga, come voi dite, o Società delle Nazioni o Société des Nations, ed è molto motivata da legata al disarmo e al pacifismo degli anni 20, ma anch'essa non avrebbe retto, non avrebbe tenuto come movimento, chiamiamolo d'opinione, politico, davanti ai fascismi e all'arrivo del nazismo. Sempre Mazzauer ritiene che la guerra abbia mostrato i limiti dell'internazionalismo socialista. Cito sempre Mazzauer: una volta che i partiti socialisti rimettono piede nei parlamenti, dopo, no, l'Union Sacrée e tutte le altre anche in Italia, la prospettiva rivoluzionaria viene meno. Il loro internazionalismo li confina in un pacifismo esercitato soprattutto in politica estera. Io non sono completamente d'accordo con questa affermazione. Io credo anche quello che Max diceva prima, di questo il wilsonismo è un acceleratore democratico, che non è solo un acceleratore democratico nei confronti del sistema liberale, ma probabilmente anche del riformismo socialista in quel periodo. D'altronde il socialismo riformista si rivolge ad altre imprese, mira a rinnovare politiche economiche, l'inizio di quello che sarà poi il welfare, politiche sociali nei governi centrali e locali. È indubbio che in questo nuovo contesto il wilsonismo conferì attualità e legittimazione al problema della riorganizzazione dell'Occidente dopo la guerra e al ruolo in esso della democrazia. La visione di un nuovo mondo basato su un patto sociale ed economico di collaborazione e di tolleranza tra i popoli e le speranze di un rinnovamento della società industriale espresse sin dal 15-16 da diverse correnti socialiste europee, come i Fabiani e anche i riformisti della SPO, del Partito Socialista Francese, si rafforzano nel corso della guerra ed ebbero un forte richiamo tanto quanto lo ebbe il leninismo. E sono d'accordo, Maxi, ambedue hanno un forte richiamo. Bisogna però chiedersi quanti effettivamente capirono a fondo il pensiero e il progetto di Wilson, ne abbiamo già parlato oggi, così radicato nella cultura protestante statunitense. Alcuni presero in prestito alcuni punti politici, no? Assunsero punti politici di Wilson, senza intendere a fondo cos'era quella utopian liberalism wilsoniano che li dettava. Dunque, da parte di Wilson, la convinzione espressa da una statista, e l'abbiamo anche ricordato, del tutto protestante come posizione, come ispirazione, nonché storico, ma che l'America e l'Occidente in quel momento avesse una missione da compiere per il destino del mondo, mi pare proprio l'entrata degli Stati Uniti nel mondo del XX secolo. In Italia, ad esempio, vi sono alcuni allievi di Gaetano Salvemini, socialista, professore universitario, storico, antifascista della prima ora, e sono soprattutto i suoi allievi su cui appunto Mirko Grasso lavora, interventisti come il maestro. Salvemini fu un interventista democratico, quindi sostenne, e qui è la grande divisione, la grande differenza tra l'Italia e la Spagna, no? La Spagna divisa tra neutralisti, interventisti, francofoni, germanofoni, e si ferma lì la Spagna, si ferma in un elaborato, no, discussione. L'Italia, dopo il 14, l'entrata mette insieme i nazionalisti e i democratici, che vogliono riformare l'Europa, i nazionalisti che vogliono le nazioni imperanti e i democratici. E questo fa dell'Italia essere attratti sulla base di un risveglio dei popoli, che si coniava anche con una riflessione qui importante per noi, meridionale, la questione meridionale e mediterranea, entra rapidamente attraverso la Grande Guerra nel dibattito italiano. E quindi Wilson viene anche per un periodo ammirato e studiato da alcuni che noi penseremmo insospettabili, ammiratori insospettabili, come Antonio Gramsci in un periodo della formazione del Gramsci, che passerà poi al terzo internazionalismo. Questa fascinazione venne però rapidamente per molti, venne meno, continuò a essere, mentre peraltro un'alternativa al richiamo sino al 14, poi fallito, dell'internazionalismo di classe. Un'utopia pacifista o governo mondiale basata su legislazioni e norme che regolassero il rapporto tra stati e il riequilibrio sociale ed economico del mondo dei produttori. Ecco, io ho studiato, come ha detto Giorgia, molto la questione generazionale, e sono convinta che il wilsonismo abbia, oltre a una formazione politica dei riformisti, abbia più avuto un'influenza, un impatto più importante sul piano politico in una generazione di mezzo, che era già stata socialista, che forse mi sbaglio, però è una cosa che... cioè coloro che avevano già assunto responsabilità nella mobilitazione economica, nel fronte interno. Naturalmente il personaggio per me più importante è Alberto Ma, grande ministro degli armamenti, perché diventa fortemente wilsonista, e quella generazione di mezzo rispetto ad una generazione più giovane che fa la guerra giovanissima o non fa la guerra, e che sta cercando delle nuove strade, e molte di queste strade sarà poi la formazione, il terzo internazionalismo, cioè il comunismo. Cioè no, Lenin o Wilson, ma Lenin e Wilson fino a prendere una decisione che per molti più giovani è stato di fatto il comunismo. Io recentemente ho scritto insieme a un altro collego un libro sul partito dei giovani, è evidentissimo nel caso italiano, ma anche nel caso spagnolo, che sono le federazioni giovanili socialiste, che non hanno vissuto quell'elaborazione della neutralità o neutralità durante la guerra, che danno poi la vita al Partito Comunista Spagnolo come al Partito Comunista Italiano. Negli anni 20, quindi, e quindi non è tanto, potremmo parlare anche di una divisione o di scelte diverse tra generazioni, dove lo scarto può essere di 10-20 anni di esperienze, generazioni storiche. Forse Max si parlava di decepzione, no? Forse non è soltanto questo, è una questione anche di esperienze molto, molto diverse, generazionali. Comunque negli anni 20 tutte le strade sembrano aperte a sperimentazioni, a scelte e a culture non conformiste, in condizioni economiche favorevoli allo sviluppo, soprattutto a partire del 24-25, quindi post-Wilsoniano, alla ripresa dei rapporti internazionali tra vincitori e vinti e alla nascita di uno Stato sociale. La crisi dell'ordine prebellico sembra dare molte libertà, cioè la nascita di una nuova, in questo caso Europa, sembra dare molte libertà d'azione e di pensiero. E anche, se vogliamo, tornando al caso italiano, anche il fascismo italiano viene giustificato in questo quadro di fluidità della realtà post Prima Guerra Mondiale. Come ha anche mostrato lo storico americano Charles Myers, a partire da un classico Recasting the Bourgeois Europe, e mostrando che le variazioni ideali e culturali del socialismo negli anni 20 non hanno ancora bisogno di un luogo, di una istituzione, di un'organizzazione sicura, ma sono pronte a sperimentare diversi richiami, Lenin o Wilson. In seguito poi la grande crisi avrebbe portato a un profondo cambiamento di prospettive, quindi la ricerca di stabilità non soltanto economica ma anche politica viene imposta dall'alto, da regimi sempre più autoritari e all'interno di un ristretto ambito nazionale. Le variazioni ideali e culturali del socialismo degli anni 20 devono negli anni 30 quindi trovare una casa sicura, mentre prima appunto c'è un'enorme fluttuazione, una casa sicura politica, socialismo nazional patriottico, fascismo, antifascismo, stalinismo, almeno sino a quando la guerra naturalmente dilaga nuovamente nell'Europa degli anni 30. Quindi furono molteplici nell'ambiente socialista le interpretazioni del wilsonismo, parlando appunto del mondo socialista. Grazie. A contribuirvi non sono soltanto il dibattito all'interno del socialismo europeo, ma anche il rapporto che i socialisti europei hanno con coloro che ritengono più legati al mondo operaio, ambasciatori di Wilson in Europa. Quindi non c'è solo Wilson, c'è ad esempio Samuel Gompers, il grande importante presidente dell'American Federation of Labor, che accompagna Wilson in Europa e visita la Francia e la Gran Bretagna tra il 18 e il 19. E qui l'incomprensione, a mio parere, tra un laburismo americano e un socialismo francese diventa enorme, dilatato. Molti socialisti riformisti europei videro nel wilsonismo una variante democratica del socialismo. A una democrazia socialista pensava ancora nel 1918 il francese Jean Longuet, ancora in una fase nella quale credeva di poter conciliare il wilsonismo e il movimento di Zimmerwald, che sappiamo darà poi vita alla Terza Internazionale, alla ricerca di una pace senza vincitori né vinti. Gompers invece ha una completa diversa visione quando nel 18 arriva in Europa affiancando Wilson. Sembra invece contrapporre la visione della democrazia americana al socialismo europeo. Egli vedeva come attori i lavoratori qualificati, non a caso la AFL, cioè la American Federation Labor, è fatta di skilled workers, come coinvolti e responsabilizzati nella produzione bellica, patrioti diffidenti di un pacifismo radicale che poteva tramutarsi in disfattismo o scivolare nel bolscevismo. La guerra aveva lasciato paure e risentimenti, oltre che, naturalmente lo sappiamo, violenza, antigermanesimo, antibolscevismo viscerali, che non davano tempo a individuare queste novità internazionali e politiche recate da nuovi stati come ad esempio la Repubblica di Weimar o la Repubblica dei Soviet. Gompers era un fervente difensore di Wilson ed era ancor più di Wilson disinformato sulla natura del socialismo europeo. Riuscì nella sua visita europea e alle conferenze alle quali partecipò, conferenze socialiste, a dividere i wilsonisti o allontanarli dal wilsonismo, creando un'ulteriore separazione tra le due sponde dell'Atlantico. Nutriva Gompers, come altri democratici statunitensi, una paura ossessiva del bolscevismo, visto come ogni atto di protesta da parte delle classi lavoratrici nel mondo industrializzato di fronte al peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'ultimo anno di guerra. Quindi questo 1919, che è stato il momento di ampio successo ma anche di rapido declino del wilsonismo, è un anno cruciale. Se noi vogliamo lavorare, dobbiamo, credo, lavorare essenzialmente sul 19. E naturalmente, Jacopo lo sa meglio di me, si apre col viaggio di Wilson da Parigi a Roma, no? Che io l'ho seguito sulle pagine dell'Humanité, quindi con l'idea del partito, come il Partito Socialista vede l'arrivo di Wilson. Wilson arriva il 31 dicembre, scende alla Gare du Nord, arriva da Londra, fa il Capodanno a Parigi, tra incontri, feste, partite di golf, si giocava già a golf, e poi scende successivamente in Italia a partire dal 2 di gennaio. Questo viaggio è seguito attentamente dal giornale, dall'Humanité, come dai giornali italiani. Gli articoli, e qui vediamo proprio qual è la posizione dei socialisti francesi rispetto a come riescono a contrapporre immediatamente Wilson a Clemenceau, come lo vedono come un socialista quasi rispetto alle posizioni che Clemenceau sta prendendo nei trattati di pace. Lo contrappongono in maniera schematica, però convincente, se vogliamo, l'incontro tra socialismo europeo e wilsonismo versus contro l'imperialismo e il nazionalismo delle rivendicazioni dei paesi che hanno dei vincitori. Per i socialisti francesi la critica è diretta alla politica di Clemenceau, che in quegli anni appunto prepara, e il 7 gennaio, nel riportare un discorso pronunciato, tu ne parli anche nel tuo libro, mi pare, da Wilson a Milano, no? Quando Wilson arriva a Milano, il giornale francese dice: toujours sempre più alto, più franco, Wilson parla le langage dell'humanité. Cet homme est vraiment avec le peuple, è veramente col popolo, come con tutti i popoli. L'action du socialisme international à l'heure de la lutte contre les forces de la réaction européenne, quindi l'azione dei socialisti, del socialismo internazionale, si unisce necessariamente a quella dell'azione di Wilson. Le discours de Wilson à Milan annonce, si on peut dire, les réunions prochaines de l'internazionale socialiste. Cioè, la confusione è al massimo, però viene in qualche maniera rappresentato come il portaparola. E un mese separa poi il viaggio europeo di Wilson dalla prima conferenza socialista internazionale che si tiene a Berna tra il 3 e l'11 febbraio e che mantiene ancora una linea di riavvicinamento tra le due concezioni, tra un internazionalismo dei popoli e uno delle classi lavoratrici. E tra l'altro è proprio in questo momento che cominciano a vedersi le grandi fratture che determineranno poi un allontanamento dei socialisti, almeno fino ai socialisti in un'unica internazionale fino al 1923. Sarebbe, taglio questo perché, che cosa, vado rapidamente a quello che tendenzialmente vorrebbe... Scusate, qui ho perso dei fogli. Sì. Mirko Grasso penso che poi quando faremo gli atti del convegno sarà. C'è quindi questo internazionalismo che seguite, poi Jacopo credo ci parlerà dei socialisti italiani, di questo rapporto. Però c'è un'altra parte a questo punto di italiani che, più che internazionalisti, credo che abbiano ormai una formazione cosmopolita, anche perché è il primo gruppo che segue Salvemini nell'interventismo, in un'associazione che prima guarda il mezzogiorno d'Italia, il sud d'Italia, e poi guarda un'Europa dei popoli, è fatta di giovani che hanno una visione internazionale, non soltanto italiana. Uno di questi, appunto studiato da Mirko Grasso, è Zanotti Bianco. Umberto Zanotti Bianco è educato, è un cosmopolita e si lega poi sempre di più a un altro, sono tutti intellettuali, bisogna dirlo, intellettuali di formazione intellettuale, come Andrea Caffi, che è stato ristudiato recentemente. Caffi era nato a San Pietroburgo, parla perfettamente il russo, è volontario come italiano nella guerra, prima nel 14 con i francesi, poi è volontario nell'esercito italiano, ma poi nel 19 di nuovo in Russia a seguire il processo rivoluzionario. E ambedue iniziano aderiscono a una forma di wilsonismo. Wilsonismo che nel loro caso, mi pare interessante vedere, è un neomazzinianesimo, è una nuova versione di Mazzini, più che una nuova versione, una versione di Marx o di Lenin. Bisogna ricordare che Zanotti Bianco era stato l'animatore di un'associazione, e quindi anche qui chi nasce prima, cioè Wilson, riesce ad avere un ascolto, perché c'era già un humus, un terreno fertile per ascoltare Wilson in molti contesti culturali. Da una parte i socialisti che sono in crisi, e quindi Wilson può essere un nuovo orientamento, ma dall'altra altre correnti politiche e culturali non immediatamente identificabili con un partito politico, che hanno già elaborato una Europa dei popoli precedente alla Prima Guerra Mondiale e che intervengono naturalmente come volontari nella Grande Guerra, proprio perché credono a un'Europa dei popoli, e che quindi Wilson arriva come messaggio, ultimo messaggio, che rielabora. Tanto che appunto Zanotti Bianco aveva lavorato, era un riformista giovane, e aveva lavorato unificando su una scuola ottocentesca di Pasquale Villari, socialismo e liberalismo europeo, che inquadra il Mezzogiorno, il Sud Italia, come questione nazionale, non come popolo, ma come questione nazionale. Il Sud diventa per Zanotti Bianco un luogo dove operare secondo un radicalismo morale. Qui utopian, qui il wilsonismo può avere un'influenza importante. Un banco di prova dal quale deve passare una classe dirigente rinnovata nei metodi di governo e caratterizzata da un altissimo rigore etico. Quindi nei primi anni del conflitto mondiale è il Mezzogiorno d'Italia, il problema nasce dal Mezzogiorno d'Italia il problema delle nazionalità oppresse, cioè oppresso il sud Italia, come, se lo faccio molto schematico, come altri gruppi nazionali sono oppressi nell'ambito mediterraneo. Il sostegno quindi già all'indipendenza degli albanesi, il soccorso poi naturalmente dopo la guerra agli esuli russi e all'organizzazione degli aiuti umanitari in Russia nella zona del Volgo, l'asilo fornito ai profughi armeni, la questione armena entra molto presto nel dibattito italiano che poi abbraccia il wilsonismo. Non abbiamo parlato, però anche questo di un popolo alla ricerca di una nuova collocazione. E quindi nel secondo dopoguerra Zanotti Bianco e altri di questi giovani superano il presupposto di un'idea meridionale, di una southern no question, un problema meridionale, che è una questione post-risorgimentale, che è una questione mazziniana, proiettando la loro azione politica, la loro problematica dal meridione a un ampio scenario europeo e mediterraneo. Io credo su questo occorrerà, quando concluderemo i lavori di questo gruppo di ricerca, riflettere anche su questo. Naturalmente tutti questi poi diventeranno, di fronte al nazionalismo fascista, saranno perseguitati e naturalmente diventeranno tra il gruppo di Rosselli, in sostanza, di Giustizia e Libertà, saranno quei primi antifascisti della nuova generazione. Quindi il meridionalismo di Zanotti Bianco aggiunge significati, elementi e inedite prospettive all'interno della declinazione del riformismo italiano all'interno del Mediterraneo al momento della caduta degli imperi. Anche questo è l'altro elemento: si disfano gli imperi, anche gli imperi come quello turco. Cosa fare? E qui ci sono tutta una serie di scritti, ma termino, lo scritto molto anticipatori della giovane Europa. Ricordate che Mazzini ha giovane Europa, ma della giovane Europa del 14 di Zanotti Bianco, delinea i tratti di un'azione in grado di costruire le necessarie basi morali per l'unificazione politica del vecchio continente e il superamento dei conflitti, e poi naturalmente il passaggio dal Mezzogiorno al Mediterraneo con l'idea di nuove strutture politiche dell'Europa, dove dovevano muoversi uomini liberi, in grado di dare, cito, le loro braccia e la loro mente per preparare giorni migliori ai popoli ancora in catene, rendendoli degni di liberazione. E da lì nasce studi sulla questione polacca, analisi della pace di Versailles del 1919. Ecco, una formazione, dicevo, mazziniana, risorgimentale in Italia e democratica, che poi porta a tutta una serie di riviste, che poi nel 25 molte di queste vengono chiuse, a causa appunto del fascismo chiude la maggior parte di queste riviste, e quindi ci fa, e qui termino, avrei molte cose altre da dire, ci fa ripensare anche in maniera meno schematica l'idea Mazzini-Marx, Wilson, c'è una cultura lungo una di longue durée, una lunga cultura, no? Che rielabora, come è stato rielaborato il wilsonismo negli anni 90, rielabora negli anni 20 il mazzinianesimo, lo coniuga col wilsonismo, ma nello stesso tempo vuole riformare alcuni aspetti, come appunto il marxismo, in termini riformisti in questo caso, non rivoluzionari, ma anche mi ero dimenticata, perché qui le carte vanno e vengono, se riesco a trovare, perché è molto interessante quanto poi lo stesso Gramsci fa. Gramsci è molto attento a una lettura wilsoniana, se la ritrovo nelle mie carte, no? Va bene, ma eventualmente ritornerò, perché è stato da uno storico italiano, Leonardo Rapone, identificato un anno molto lungo in cui Gramsci, appunto tra il 19 e 20, pensa a poter integrare in questo suo pensiero, che verso l'ordine nuovo, un aspetto wilsoniano. Mentre un altro dirigente naturalmente c'è un incontro tra molti intellettuali come Daniela Levy, che in Francia, ecco qui, se Gramsci, scrive Rapone, mantiene un rapporto complesso con il progetto di Wilson, un altro esponente dell'ordine nuovo, Palmiro Togliatti, quindi di più lunga durata, prende spunto dal lavoro di Alevi, che è appunto il presidente Wilson, per ritornare sul fallimento dell'intervento wilsoniano in Europa. Ecco, quindi siamo nell'agosto del 1919, molte cose stanno già cambiando perché la conferenza sta tirando le conclusioni che certamente non rispetterà l'Europa dei popoli. Grazie, scusate la rapidità.
Pasamos a la intervención de Jacopo. Jacopo Perazzoli es doctor en ciencias históricas en la Universidad de Estudios de Monterrey. Ahora, investigador postdoctoral en el Departamento de Letras de la Universidad de Historia de Bergamo. Entre sus temas de investigación se encuentra, evidentemente, el wilsonismo y la historia política del movimiento socialista europeo y italiano en el siglo XX. Va a presentar una ponencia intitulada Wilson and Wilsonism in Italy, Between the Great War and the Birth of Fascism. E Jacopo, se quieres hablar, parlare in italiano.
Sì, ci siamo messi d'accordo.
Cercherò. Grazie intanto per l'invito. Ecco, cercherò anch'io di parlare più lentamente di quanto potrei fare normalmente. Non so se sarò in grado, ve lo dico subito, quindi ci provo. Massimo sforzo in questa direzione. Come dice il titolo, appunto, io cercherò di ragionare un pochino su cosa sia stato, come abbia impattato il wilsonismo sulla politica italiana, diciamo così, tra la Grande Guerra e quando il fascismo si forma, quindi già il 19, perché abbiamo anche questo. E, senza poi entrare nel dettaglio delle questioni del perimetro storiografico di riferimento, perché abbiamo già visto nei paper precedenti che molti sono occupati di queste questioni, diversi studiosi. Io, il mio modello di riferimento, che non è ancora stato citato stamattina, è Klaus Schwabe, che è uno studio tedesco che ha scritto proprio un libro su come negli anni 70, un classico, abbia la politica tedesca si sia rapportata col wilsonismo esattamente nel periodo in cui ragiono io, cioè tra la guerra e l'inizio del primo dopoguerra, quindi un po' un mio approccio metodologico di riferimento. Cosa vuol dire? Ragionerò su diversi momenti, il 16-17, quello che poi gli storici del wilsonismo definiscono il momento di formazione dell'ideologia wilsoniana, quindi quando il wilsonismo non è forse ancora un progetto politico globale. Il 18 è un momento importantissimo, sia perché finisce la guerra, ma ancora prima perché il wilsonismo con i 14 punti diventa un progetto politico globale. Quella è un'iniziativa pubblica degli Stati Uniti, non è soltanto una, come dire, l'enunciazione di un manifesto di intenti, è il presidente della principale potenza che spiega qual è l'idea del dopoguerra, quindi è un'iniziativa politica pubblica di natura globale. E poi anch'io credo che riflessioni debbano essere fatte sul 19, quindi grosso modo tre differenti momenti di analisi e di discussione. Anche perché se guardiamo il caso italiano, poi cercherò di dimostrarlo, in questi tre differenti momenti temporali si vedono cambiamenti anche dentro gli attori politici italiani nei confronti del wilsonismo. Ora, ovviamente per quanto riguarda il caso italiano nello specifico, diversi studiosi se ne sono occupati, già dagli anni 70 fino poi dopo agli anni anche più recenti. Io cercherò di mettere qualche tassello in più, e cioè che magari anche a differenza di quanto ha fatto per esempio Daniela Rossini, che è un po' la capofila in questo tipo di letteratura storica su Wilson e Italia, premettendo una cosa, che gli attori politici italiani si rapportano al wilsonismo sulla base delle posizioni che hanno in precedenza. Ed è una cosa, se volete, anche molto banale, ma che secondo me è sempre importante tenere in testa. E infatti parto proprio il mio paper, anch'io cercherò ovviamente, Giorgia, se supero il tempo, stoppami, esatto. E quindi, va bene. E quindi anch'io credo che per capire come poi la politica italiana si rapporti col wilsonismo si debbano fare delle premesse, perché altrimenti non lo capiamo, cioè sembra tutto sorprendente. E le premesse ovviamente riguardano come i partiti, gli attori politici italiani più che i partiti si rapportano con lo scopo della Prima Guerra Mondiale, cioè qual è la loro posizione di fronte alla Grande Guerra, neutralisti o interventisti, perché fa tutta la differenza del mondo, lo diceva anche Patrizia adesso, perché insomma poi mi occuperò molto, ragionerò sul Partito Socialista Italiano. E effettivamente il PSI è diverso rispetto alla SFIO francese, perché insomma assume una posizione di né aderire né sabotare, quindi di neutralità assoluta, ed è un punto. E al suo interno poi ci sono delle differenze, perché questo slogan già ci fa capire che c'è una parte che guarda di più al né aderire e un'altra parte guarda di più al né sabotare, quindi dietro questo slogan che tiene insieme un po' tutto abbiamo però due linee diverse, e poi queste linee impatteranno anche su come il wilsonismo viene recepito nel PSI. Ovviamente il PSI poi sarà uno dei, diciamo, dei principali partiti che animano le conferenze di Zimmerwald e di Quintal, e anche questo si intreccia con il wilsonismo. Se invece poi guardiamo al fronte più propriamente interventista, e già ho tagliato con l'accetta perché dentro il fronte neutralista abbiamo anche altri filoni che non faccio, per esempio il mondo cattolico, ma che poi torna fuori e emerge secondo me con maggior convinzione dopo, nel, diciamo quando anche il Vaticano prende una propria iniziativa politica. Però se guardiamo il mondo interventista non possiamo che vedere partendo dal governo, perché, e soprattutto da Antonio Salandra e Sidney Sonnino, che sono il primo Salandra presidente del Consiglio e il ministro degli esteri, che non hanno presentano due linee differenti anche, sono non per forza così assimilabili. È evidente che in questo chi dà le carte, credo, da quello che posso aver capito, è il ministro degli esteri, che in qualche misura interpreta la guerra come un tentativo di estendere il dominio italiano, come dicevamo anche prima, su tutta l'area dell'Adriatico, e quindi, come dire, la guerra come un momento di conquista, di estensione della presenza italiana nel contesto del Mediterraneo orientale e anche quindi sui Balcani. Ma peraltro poi c'è anche un altro tema che si ricollega a quello che diceva Maxi prima, e cioè il fatto che dal punto di vista del governo la guerra viene vista come un momento per riaffermare una visione autoritaria del potere, e questo è già in contrasto con il wilsonismo, che invece non avrebbe poi nascosto l'idea della democrazia, dei principi democratici. E quindi fondamentalmente la guerra è un momento di rottura, sia dal punto di vista, un momento importante per capire anche come il wilsonismo interviene, sia dal punto di vista della politica internazionale, ma anche dal punto di vista della politica interna, perché sono entrambi prospettive importanti da contemplare. Ora cito un altro caso molto importante secondo me di interventisti, e che sono gli interventi democratici che Patrizia ha già menzionato, perché credo che il politico wilsoniano, diciamo così, italiano per antonomasia stia proprio dentro gli interventi democratici, ed è un vecchio leader socialista, Leonida Bissolati, che è di una generazione ancora precedente rispetto ad Alberto Ma, perché è degli anni 50 e dell'Ottocento, però insomma sarebbe stato poi quello che cercò di portare anche il governo italiano sulle posizioni di Wilson. E quindi questo già ci fa capire come la politica italiana, anche quelli che sono a favore della guerra, hanno un'interpretazione del conflitto molto differente, perché se per Sonnino e Salandra l'idea di una Italia che finalmente si fa potenza europea, se non globale, invece per Bissolati c'è proprio l'idea di combattere contro l'impero austro-ungarico e le potenze imperiali centrali, perché portatrici di valori autoritari, e quindi siamo anche su piani, se vogliamo, differenti, no? E questo credo sia una premessa abbastanza importante. Sono premesse, chiudo il tema delle premesse dicendo, facendo qualche battuta sul 16-17 dal punto di vista del momento in cui Wilson sviluppa la sua ideologia. Sono già stati citati momenti, il discorso del 22 gennaio del 17, Peace Without Victory, ma ancora prima la nota del dicembre del 1916 in cui si propone che gli Stati Uniti diventino i mediatori, no, tra le potenze in guerra. E qui abbiamo già delle reazioni degli attori politici italiani. Penso per una veloce carrellata, insomma, per esempio il PSI, un po' come parte della SPIO, ma anche delle SPD tedesche, quindi ci sarebbe un caso interessante di storia comparata e transnazionale dentro il socialismo europeo da fare. Però dentro il PSI si guarda con estremo interesse alla nota di pace di Wilson del 18 dicembre. Addirittura si propone un ordine del giorno del gruppo parlamentare che propone questo aspetto in Parlamento, quindi con l'idea che il Parlamento italiano si esprima a favore di questa, della nota di pace, dell'iniziativa diplomatica di Wilson. E questo però è vero che è un'iniziativa, e torno a quello che dicevo prima, soprattutto dei riformisti, perché il gruppo parlamentare del Partito Socialista Italiano nel gruppo parlamentare erano maggioritari riformisti, cioè Filippo Turati, per citare giusto il loro leader. E invece se noi guardiamo quello che dice l'Avanti, che invece era in mano alla maggioranza del PSI, che sosteneva il né aderire nello slogan che citavo prima, ha una posizione probabilmente più sfumata, perché dice che sì, l'iniziativa diplomatica di Wilson è importante, però, cito, non bisogna dimenticare che la sua azione proveniva dagli impulsi più profondi del capitalismo americano. E quindi c'è Wilson come espressione anche da un lato del capitalismo americano, e abbiamo due posizioni molto distanti già dentro il PSI, che poi sarebbero ulteriormente radicalizzate e polarizzate col prosieguo del conflitto e anche delle iniziative diplomatiche di Wilson. Ora non mi soffermo su altri momenti del 17, del 1916, procedo brevemente sul 1917, giusto lanciando qualche spunto secondo, in correlazione non tanto al discorso del 22 gennaio quanto all'entrata in guerra degli Stati Uniti, perché lo sappiamo, gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania, e all'Italia questa cosa, se volete, interessa secondariamente, perché il tema è l'Austria-Ungheria, la guerra con l'Austria-Ungheria. E quindi infatti Sonnino, dai suoi diari, emerge un po' questa perplessità nel fatto che Wilson non soltanto ha dichiarato guerra alla Germania e per il momento nell'aprile non all'Austria, ma anche al tempo stesso ha dichiarato guerra facendosi portatore di un messaggio appunto universale, di un progetto, non ancora forse un progetto politico globale, ma che in qualche misura cozza con quelli che erano gli obiettivi del governo italiano, cioè di appunto estendere il dominio sull'Adriatico, perché evidentemente questo non tiene in conto il principio di nazionalità. E c'è un primo problema che viene fuori molto bene, secondo me emerge molto bene dalla corrispondenza di Sonnino, soprattutto con l'ambasciatore italiano a Washington, Vincenzo Macchi di Cellere. E qualcosa sembra cambiare quando anche gli Stati Uniti annunciano l'entrata in guerra contro l'Austria-Ungheria. Siamo però soltanto al dicembre del 17, quindi dopo un momento che per la storia italiana è di passaggio, di svolta, se volete, la disfatta di Caporetto, e quindi con un fronte che sembra quasi sul punto di crollare, gli Stati Uniti dichiarano guerra anche all'Austria-Ungheria. Qui, diciamo, c'è ancora Sonnino, esprime, finalmente esprime giudizi positivi, però torna sempre al fatto che Wilson è in qualche misura, con le sue prese di posizione del 16 e del 17, si è già dimostrato contrario, o meglio, si è già in qualche misura dimostrato favorevole all'autodeterminazione dei popoli e o comunque al self-government. E per il governo italiano questo rappresenta un problema, è un pericolo se nel caso questa linea possa affermarsi. Ora procedo rapidamente, ragionando su 14 punti, sempre dalla prospettiva dei soggetti politici italiani e anche della società italiana. Ora sappiamo tutti cosa abbiano significato i 14 punti, il fatto di questa new diplomacy americana che diventa concreta. Ebbene, uno dei punti, il nono, riguarda proprio l'Italia, è già stato citato prima, non ci torno sopra, però appunto sulla rettifica dei confini tra Italia e poi Austria e Ungheria, sulla base di demarcazioni chiaramente nazionali, e quindi anche sulla base di quelle che sono le lingue parlate dalle popolazioni italiane e tiloresi.
E anche slovene.
Quindi questo è un grosso punto per la diplomazia italiana, e tant'è vero che l'ambasciatore americano in Italia dice che i 14 punti non vengono commentati in maniera positiva negli ambienti governativi, e questo emerge molto bene dai documenti diplomatici americani. E chi sono gli unici che commentano positivamente i 14 punti? I socialisti e i cattolici. E qui però si ricollega a quello che vi dicevo prima, che li commentano positivamente perché già in precedenza alla guerra avevano in qualche misura espresso delle posizioni per certi versi allineabili, se non assimilabili, al wilsonismo. Ora, sappiamo che i cattolici erano già stati molto titubanti di fronte allo scopo del conflitto, se non neutralisti, ma per i cattolici un momento di svolta è il primo agosto del 1917, quando il Papa Benedetto XV appunto emana una nota diplomatica sull'inutile strage, e quindi sullo stop immediato del conflitto, sulla cessazione delle ostilità. Ed è molto interessante vedere che colui che poi sarebbe stato l'ispiratore della politica estera del Partito Popolare Italiano, che venne fondato nel gennaio del 19, cioè Don Ernesto Vercesi, dice che Wilson non è soltanto Wilson, ma anche un riflesso del programma di pace di Benedetto XV. E quindi c'è una totale no assimilazione tra un tentativo di rileggere il wilsonismo in funzione delle posizioni dei cattolici. Per quanto riguarda invece i socialisti, sui 14 punti emerge già una frattura molto forte tra coloro che sono, diciamo, che incominciano a guardare alla rivoluzione bolscevica, che nel frattempo è esplosa, e a Lenin. E quindi Lenin e Wilson anche qui ritornano, come poi ci ha spiegato anche Arno Meyer, no, dentro il discorso dei socialisti italiani. Ebbene, per i massimalisti, per quelli che incominciano a guardare con maggiore attenzione al modello leninista, anche se non si sapeva bene cosa fosse nel gennaio del 18 questo modello leninista in Italia, perché poi anche penso per esempio ai lavori di Stefano Caretti, insomma, ci spiegano che le notizie che arrivano sono molto frammentarie. Ma al di là di questo, il punto è che non è tanto il modello wilsoniano quanto quello leninista che deve essere perseguito, no? Perché si richiama direttamente alla sinistra di Zimmerwald e a tutte le posizioni che i socialisti pacifisti hanno assunto a partire dal 1915. E invece quelli che di fatto parlano con estremo favore del wilsonismo, del suo progetto che in qualche modo sembra funzionale anche a far ripartire l'internazionalismo socialista, e mi collego a quello che dicevi prima, sono sempre riformisti. Quindi abbiamo proprio, e quindi la corrente di attorno a Turati, abbiamo proprio una spaccatura che c'è abbastanza evidente all'inizio del 1918. Ovviamente chi è molto perplesso, per dirla con un eufemismo, dei 14 punti non possono che essere gli ambienti governativi. Anche qui la corrispondenza tra Sonnino e l'ambasciatore italiano degli Stati Uniti è quanto mai chiara da questo punto di vista. Sì, Sonnino dice di far avere alla Casa Bianca un messaggio di commento positivo, di ammirazione per l'iniziativa diplomatica del presidente americano, però, insomma, è un problema se gli Stati Uniti continuano su questa linea che di fatto, scusatemi, dal punto di vista di Sonnino, non riconosce, e cito, le legittime aspirazioni di sicurezza italiane nell'Adriatico. Quindi questo tipo di proposta, questo tipo di finalità cozza con il, tra virgolette, idealismo wilsoniano. Ora, sono delle posizioni che poi avremmo rivisto anche durante la conferenza di pace, che quindi per quanto riguarda, secondo me, il contesto italiano sono già molto evidenti all'inizio del 1918, al di là poi dopo delle posizioni pubbliche ufficiali che non possono che essere che non possono portare che toni più favorevoli nei confronti del wilsonismo, e anche qui però è già evidente la frattura dentro il fronte interventista, perché se da un lato abbiamo un pezzo del governo che di fatto è quanto mai contrario all'applicazione del wilsonismo dei 14 punti, e beh, dall'altro lato abbiamo invece Bissolati che ne fa sempre di più la propria bandiera. Cito soltanto un episodio: a Roma, il 4 luglio 1918, all'Altare della Patria, si festeggia appunto la giornata dell'indipendenza americana, e Bissolati parla proprio in toni e si esprime con toni entusiasti del wilsonismo, di questo nuovo progetto politico globale che ha cambiato, secondo lui, anche la guerra dell'intesa. Peraltro dicendo cose non tanto distanti rispetto a quelle dei riformisti del PSI, quindi c'è anche un sostanziale avvicinamento, se vogliamo, tra l'ex socialista Bissolati e il PSI. Peraltro in questa fase anche Benito Mussolini sembra wilsoniano, perché è uno dei principali ispiratori della conferenza dei popoli dell'Adriatico che si tiene a Roma nell'aprile del 18, dove partecipa anche Luigi Albertini e il Corriere della Sera, che è un altro attore che dovrei menzionare ma che non ho tempo di menzionare. E quindi, come dire, è un panorama anche qui molto confuso, molto frastagliato, dove abbiamo dentro l'interpretazione che si fa in Italia del wilsonismo, abbiamo ovviamente le visioni dei singoli attori politici che vanno ad interpretarlo e che vanno a proporlo, perché Bissolati ne ha un determinato tipo di idea, ma già Mussolini in questa fase, nell'aprile del 18, ne ha una percezione differente. Quindi già, nonostante dietro la facciata, diciamo, dei toni diversi si possono individuare. Ora, la cosa che secondo me... Cosa viene fuori? Cosa emerge da questa ricostruzione sul 1918? Beh, emerge che in qualche misura c'è già un misunderstanding molto forte, un'incomprensione molto forte dentro la politica italiana del wilsonismo, anche perché molti degli attori che lo commentano in maniera positiva, gli stessi riformisti del PSI, faticano, ma gli stessi cattolici anche, parlano deliberatamente di autodeterminazione dei popoli. Però sappiamo che dentro il wilsonismo, se si parla di autodeterminazione, l'abbiamo visto anche stamattina, se si parla di autodeterminazione dei popoli è soltanto per alcuni popoli ben precisi, molto specifici, soprattutto tendenzialmente europei, esatto. Non c'è in alcun modo il tema dei popoli coloniali, e invece adesso mi pare che sull'Umanité questa cosa appaia, venga fuori, ma anche nell'Avanti viene fuori tutto il tema del liberatore dei popoli sottomessi, ma che in realtà non è Wilson, banalmente, perché nei suoi discorsi questo aspetto non lo constatiamo, non lo possiamo individuare. Ma poi tutta una storiografia, Manela per esempio, ma volevo citare anche un altro studioso che non abbiamo menzionato stamattina, cioè Trygve Trondtveit, che ha scritto, mi pare, nel 2017, proprio un libro su queste anche errate interpretazioni che si fanno del wilsonismo, perché alla fine dentro il wilsonismo si parla sì di self-government, ma soltanto per alcuni popoli ben precisi, è stato detto sui popoli dell'est Europa, e invece dentro diciamo il mondo socialista, ma anche quello cattolico, l'idea è ben diversa. Peraltro qui incomincia già ad emergere, mi pare che uno studioso che se ne è occupato sull'internazionalismo socialista durante la prima guerra mondiale in tempi recenti, cioè Talbot Imlay, ci fa capire come già dentro il mondo socialista, ma anche tu l'hai scritto, Patrizia, in quel saggio, già nel 18 si parli di una società delle nazioni, nel socialismo francese è molto forte, però l'idea è quella della società delle nazioni dei popoli, e invece nella testa wilsoniana e dei governi. Si parla di un Parlamento dei popoli nazionali, a Berna per esempio, sì. Mentre nel wilsonismo e in quei giorni dell'inizio del 19 in cui cominciano a circolare le prime bozze del Covenant, si parla invece di delegati scelti dai governi. E quindi diciamo che una ragione della disillusione, forse anche dell'illusione poi degenerata al wilsonismo, sta anche in questo in queste interpretazioni totalmente differenti che sono soltanto in apparenza coincidenti. Ora mi prendo ancora 5 minuti per giusto qualche riflessione sul 1919 e parto dal viaggio. Il viaggio di Wilson in Italia, che si svolge proprio dal 2 al 5 gennaio, sono 3-4 giorni di fuoco, un tour de force, e secondo me è più interessante, non da valutare, non per, come hai detto tu, ci sono dei passaggi retorici di Wilson importanti, il discorso che hai citato, ma è interessante da valutare dalla prospettiva di come si comporta il governo italiano, che evita qualsiasi punto di contatto tra Wilson e le masse popolari, che pur lo accolgono ad ogni occasione, con cordoni di forza pubblica, cordoni di esercito, che proprio in qualche modo, in qualche misura impedisce il contatto diretto tra Wilson e le masse italiane. E perché questo? Perché si vuole evitare che Wilson possa in qualche modo esporre in circostanze pubbliche il proprio pensiero. E questo già ci dice quanto il governo italiano sia fosse contrario. Ci sono delle circolari del Ministero degli Interni alle varie prefetture delle città in cui Wilson va, che ci fanno capire proprio chiaramente qual è e queste sono del fine dicembre del 20, quando, del 18, quando il viaggio è in fase di progettazione. L'altro punto però è proprio la popolarità che Wilson vede in Italia con i suoi occhi, nonostante gli sia impedito il confronto con le masse, perché effettivamente viene accolto ovunque da centinaia di migliaia, decine di migliaia di cittadini in tutte le città, Roma, a Genova, dove peraltro il tempo è pessimo, non può visitare la tomba di Mazzini, benché volesse farlo, Milano stesso, ma anche a Torino, dove sta per qualche ora, anche lì, benché sia forse sera tardi, i cittadini arrivano alla stazione di Torino, a Porta Nuova, quindi l'idea che il popolo, tra virgolette, italiano, fosse in qualche misura attento ai suoi progetti, c'è, ma il governo di questa cosa ne è ben cosciente. E guardate, c'è una battuta che Wilson riporta al suo staff mentre stanno tornando a Parigi, che ci fa capire quanto il governo italiano fosse dichiaratamente su una linea diversa. E dice, parlando col suo staff, gli dice che durante l'incontro che ha avuto a porte chiuse, ovviamente, con Sonnino, lui dice che il tema era la città di Fiume, perché diventa già un tema cruciale nel 1918, anche in correlazione delle difficoltà dei governi liberali nel presentarsi come i padroni della scena pubblica. Ebbene, Wilson gli dice che New York ha una popolazione italiana che è più grande rispetto alle popolazioni di qualsiasi città italiana del 1918. Però, of course, lo cito, gli Stati Uniti non possono in alcun modo pensare di cedere New York all'Italia, se il concetto è la maggioranza degli italiani in una determinata città al di fuori dei confini nazionali. Come a dire, va bene, anche Fiume ha una maggioranza di popolazione italiana, però se dobbiamo, non possiamo accogliere questo tipo di approccio, perché altrimenti dovremmo cedere la nostra, potremmo in teoria cedere anche la principale le città americana all'Italia. Quindi di fatto già l'avviaggio in Italia si capiscono molte
cose.
Per
non dire Buenos Aires.
Sì, esatto, figuriamoci poi in quella fase con quell'immigrazione italiana, esattamente. Quindi si capiscono già moltissime cose, che il governo italiano e quello americano sono su due piani diversi, parlano linguaggi differenti, che al tempo stesso Wilson crede e anche ritiene che il popolo italiano sia a suo favore, e forse c'è un'ipervalutazione, cioè c'è una valutazione esagerata del supporto che dentro la cittadinanza e la popolazione italiana c'è nei suoi confronti. Dico questo perché è forse la ragione per cui poi fa quella che è stata la più grossa gaffe, una delle più grosse gaffe di Wilson nel dopoguerra, cioè l'appello agli italiani del 23 aprile del 19, in cui di fatto, superando il governo, si rivolge direttamente agli italiani dicendo che Fiume deve restare, deve far parte del nuovo regno degli slavi che si sta formando, perché altrimenti, come dire, salta tutto lo schema della conferenza di pace. E questo genera una disillusione fortissima dentro la popolazione italiana nell'aprile, però in realtà qualcosa è già successo, è all'inizio del gennaio del 19, su questo poi chiudo, perché l'11 gennaio del 1919 siamo nel pieno centro di Milano, cioè al Teatro La Scala, che magari qualcuno o molti di voi conoscono, doveva tenersi un discorso di Leone Abissolati, quindi è il capo dei wilsoniani italiani, leader degli interventisti democratici, in cui il manifesto diceva che avrebbe dovuto parlare a favore dei Wilson in Italia, del perché l'Italia avrebbe dovuto rinunciare al Tirolo e anche a Fiume. Però Abissolati quel discorso non lo tiene. Non lo tiene perché l'11 gennaio interviene quello che poi sarebbe stato il futuro leader dei fascisti, cioè Benito Mussolini, con una serie di futuristi, arditi, insomma una miscellanea di figure, impediscono a Abissolati di parlare. E questo ci dice già molto. Intanto c'è qualcuno che ha parlato di questo episodio come prima spedizione punitiva del fascismo.
Quindi non il 15 aprile, primo il 15 aprile
in teoria sì,
del 19.
Però in realtà se noi la guardiamo dal punto di vista della politica internazionale, dell'impatto che il wilsonismo può avere nel dibattito pubblico, in realtà questo è già un emergere, no, di quello che poi avrebbe preso il nome del fascismo, che ha proprio il nazionalismo una delle proprie peculiarità più forti. Chiudo, giusto due minuti per provare a tirare le fila, no, di questo ragionamento che ho cercato di fare, e c'è il primo punto che butto lì, è che secondo me l'elite politica italiana non riesce a comprendere, come dicevi tu, questi aspetti di questo utopian liberalismo americano, perché siamo su scuole, su culture politiche differenti, ma vale per gli stessi, anche per coloro che invece si dicono wilsoniani, questo vale anche per loro, non soltanto per chi lo rifiuta. Il secondo punto, secondo me, è che proprio dietro il rifiuto del wilsonismo di fatto genera, o meglio, rinfocola questo nazionalismo molto forte che poi va a sfociare nei fasci di combattimento. Quindi c'è una continuità tra il rifiuto di quella pace, appunto pace mutilata come si diceva prima, e poi l'affermarsi sulla scena politica italiana di chi invece proprio vuole rigettare la pace mutilata, e cioè il fascismo, di fatto i fasci di combattimento, ma non solo loro ma anche loro. Terzo punto è che secondo me c'è una fortissima, e su questo mi chiudo, e cioè sul fatto che Wilson e l'elite politica liberale, Sonnino, ma anche lo stesso Salandra, sono fatti per non comprendersi. E sono fatti per non comprendersi perché, come dicevo all'inizio, per Salandra, Sonnino, la guerra rappresenta proprio il momento, viene interpretata come il momento in cui rafforzare l'autoritarismo dello Stato liberale. Questo poi anche i lavori, mi pare, di Giovanna Procacci ce l'hanno dimostrato, no? In modo molto chiaro. E invece Wilson non ha mai nascosto nei suoi discorsi l'importanza di promuovere la democrazia, se volete. La dico male, cioè proprio in modo anche molto, forse, eccessivo. Però comunque il tema di una accelerazione democratica era sicuramente molto forte in Wilson e nei suoi discorsi, perché appunto era più lo Stato e la gestione del potere è partecipata e ampia, più lo Stato è democratico. Ma nella testa dei governi liberali questa cosa non c'era, e di fatto poi anche tutte le sommosse che non casualmente esplodono in Italia nel 19 ci avrebbero dimostrato quanto dentro i governi liberali non c'è proprio l'idea di estendere il potere alle masse. Vi ringrazio.
Muchas gracias a Patrizia e a Jacopo. Abrimos la última sesión antes de la apertura del debate. ¿Alguna intervención, comentario o pregunta? Sí.
Yo tengo una pregunta para Jacopo. En italiano. Io ho seguito questa questione io ho seguito un poco las negociaciones en París, desde el punto de vista italiano, pero no muy de cerca. Entonces tengo una pregunta sobre el periodo entre más o menos las finales de enero y abril, porque en lo que pasa en París,
19.
Sí, claro, 19, sí. Lo que pasa es que hay un poco una sorpresa, ¿no? El discurso wilsoniano hace pensar que Wilson va a ser muy opuesto a las dos anexiones, en Venecia Giulia y en Trentino. En realidad, a finales de enero se discute brevemente la cuestión del si me parece que sí. Sale ya a finales de enero y se soluciona bastante rápido. Entonces, Wilson acepta el hecho que Italia necesita una frontera militarmente bastante fuerte al Brennero y acepta esto y el hecho que sea una violación del principio de autodeterminación no le molesta mucho. Y después el problema va a ser en abril con toda la cuestión de la frontera oriental y ahí es muy implacable, no siente ninguna razón italiana. Además, porque ya ha cedido en el caso de Tirol, entonces hay un poco una conexión entre los dos. Pero hay este periodo de como 2 meses y medio, más o menos, en el cual me pregunto, porque yo no lo he visto desde más cerca, si la delegación italiana está un poco sorprendida de esta decisión en Tirol y cambia un poco el gobierno, en general cambia un poco su apreciación de Wilson, piensa puede ser que hay un margen de negociación y después hay, claro, una decepción, porque en el caso de la frontera oriental la posición de Wilson es muy, muy rígida. Entonces me pregunto simplemente si hay esta adaptación y también porque, si me acuerdo bien, la posición italiana es diferente en los dos casos. Es decir, en Tirol no intentan para nada decir que es italiano. Bueno, en Trentino sí, pero el Brecht en Tirol está claro que la razón por la cual Italia quiere esta provincia es una razón militar no estratégica. En el caso de la frontera oriental, como las poblaciones son mucho más mezcladas, sobre todo en los centros urbanos, la componente italiana es importante. Certo. Fiume es un caso, Fiume, certo. Aunque el caso de Fiume también es estratégico, sí. Pero bueno, Kirchner Rai, el escritor, es evidente que la posición de la población, de las élites de Fiume es estratégica, pero desde fuera parece que la población quiere ser anexionada, por lo menos puede ser un poco más tarde, pero hay el argumento de autodeterminación se puede utilizar. Entonces, me pregunto si en este periodo hay un cambio en la percepción del gobierno y una adaptación o no, o si siguen siendo muy escépticos, si no quieren de alguna manera seguir Wilson en este principio. Vale.
¿Estamos quizás? ¿Hay más preguntas? Tanto, si no, seguimos. Bueno, ya.
Ok, guarda, me pare che sì, è vero, ci sono come dici tu, le cose a posizioni differenti il governo italiano. Io ho la sensazione che tutta quell'esplosione di nazionalismo che in Italia comunque avviene col 19, peraltro già incomincia ad esserci appena finisce la guerra, io ho sensazione che impatti anche sulla posizione del governo italiano. E quindi che già durante la guerra l'idea della linea di Sonnino non è più il patto di Londra, no?
Okay.
Ma è il patto di Londra più Fiume, che è la linea dei nazionalisti, peraltro. Quindi a me sembra che anche per evitare di perdere quel tipo di controllo, quelle connessioni che la classe politica liberale, che peraltro è già abbastanza in crisi, poteva avere, allora si cerchi di radicalizzare la propria posizione. E qui però entra anche, come dire, una mossa del gruppo americano proprio da molto indelicata, nel senso che c'è una difficoltà di relazione evidente, no? E anche di incomprensione, cioè secondo me viene sottovalutata da parte del governo americano la possibile reazione, no? Da parte degli italiani, e anche perché poi prima non ho fatto in tempo a citarlo, ma Wilson quando va a Roma si parla con Bissolati, l'altro esponente politico che incontra è Bissolati, e Bissolati gli dice: no, ma se tu procedi, noi siamo il popolo più wilsoniano d'Europa. E quindi c'è anche, se vuoi, una sorta di errata comprensione di quella che era la realtà politica italiana del tempo, no? E questo viene fuori molto bene anche nei lavori che hanno fatto, stati dedicati proprio su questo tipo di questi 2 mesi e mezzo molto difficili, che poi dopo culminano con l'appello degli italiani, che però sono mesi in cui la delegazione americana mi pare si abbia porti avanti 2 visioni differenti in contrasto tra loro, no? C'è chi dice sì, possiamo accettare quello che dice l'Italia, chi la rigetta. A un certo punto è un tema che poi peraltro, come sai, l'Italia, il tema della frontiera adriatica era soltanto uno dei enormi temi della conferenza di pace, e questa questione viene ripresa secondo me nel mese di marzo, ma in maniera molto confusa e con due linee che si scontrano. Poi Wilson decide di fare la sua iniziativa, che però è un vero e proprio errore dal punto di vista italiano, anche perché quegli interventisti democratici che citava Patrizia, cioè Gaetano Salvemi, sull'Unità scrivono: ma perché solo l'Italia, no? Quello che dicevi anche tu, se il principio di autodeterminazione vale per i popoli slavi, perché non vale per gli italiani, che sono comunque maggioritari nel contesto urbano di Fiume? E quindi secondo me c'è una serie di concause, no? Cioè, da un lato il governo italiano che sente la pulsione dei nazionalisti, delle sue frange più radicali, ma dall'altro anche il governo americano che si muove in maniera un po', diciamo, pressapochista, ecco, sulla questione.
Un minuto manca.
Siete stati precisi, svizzeri. Bueno, entonces quizás os dejamos un poco con un minuto de antelación. Muchas gracias a los dos ponentes y bueno, para quien se quedará a comer, ahora vamos al Colegio de Arquitectos y volvemos aquí a las 4:30, me parece.
Y cuarto.
Vale, muchas gracias.